Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati Uomini e Profeti, è sabato 19 giugno, sono le 9:31 minuti e 15 secondi. Un saluto da tutta la redazione, da Paola Tagliolini, la curatrice del programma, da Benedetta Caldarulo e Isabetta Parisi, e Benedetta Caldarulo è anche in regia, da Cristiana Monzi che è la consulente musicale e da Pino Berardi alla console. Oggi e domani, vi abbiamo annunciato sabato scorso, faremo due puntate di Uomini e Profeti dedicate in particolare a quello che sta succedendo a Torino Spiritualità, l'edizione del 2021 un po' modificata naturalmente come tempi, ma non per quanto riguarda il calendario, gli appuntamenti, anzi il calendario è particolarmente ricco quest'anno. E proprio di questo vogliamo cominciare a parlare con il curatore di Torino Spiritualità, Armando Buonaiuto, voce notissima qui a Uomini e Profeti, amico del nostro programma. Armando, buongiorno.
Buongiorno Felice, grazie mille.
Dunque, allora, stavamo dicendo un calendario molto ricco, pieno di appuntamenti, ma partiamo proprio dal tema di quest'anno, che mi sembra un tema forse di quelli in qualche misura inevitabili, venendo da questi mesi, da questo anno così complesso, così per certi aspetti terribile come quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto.
Sì, l'abbiamo intitolato Desideranti, perché volevamo fare una riflessione sul desiderio, ma non tanto sui meccanismi e le dinamiche del desiderio in sé, ma su come questi meccanismi e queste dinamiche si incarnano in noi. Quindi questo participio desideranti era per dare un senso dinamico e soprattutto per richiamare a noi stessi, che siamo poi di fatto tutti dei desideranti, lo siamo stati moltissimo durante il periodo trascorso.
Quindi allora è un'edizione che parla di noi, non tanto di un concetto, ma parla di noi in carne ed ossa in quanto desideranti. E poi mi sembra di capire fin dall'inizio parla del rapporto che avremo con il dopo di questa fase, quindi desideranti, i tanti modi di essere desideranti rispetto al domani.
Sì, partendo dall'idea che il desiderio, che poi noi tendiamo a collocare in maniera naturale e spontanea nella dimensione futura, in realtà è trasversale rispetto alle dimensioni temporali, perché i desideri che io cullo per il futuro devo adoperarmi nel presente, perché poi diciamo il dopo sia all'altezza delle mie aspirazioni. Ugualmente però il desiderio appartiene anche al passato, perché noi in fondo siamo delle storie di desideri. Se io sono oggi quello che sono, molto lo devo ai desideri che ho nutrito, alle mancanze anche, ai desideri non centrati, perché poi c'è questa specie di serendipità per cui poi la vita a volte, attraverso i desideri non corrisposti, i desideri non soddisfatti, ti porta a scoprire che invece erano altre cose poi che tu custodivi sotto sotto e che desideravi fare quando sei fortunato, o comunque insomma ti illumina sul fatto che hai mancato delle occasioni. Quindi siamo anche storie di desiderio. Comunque il desiderio appartiene al passato, lo si mette in pratica nel presente ed è una costante vigilia di futuro, però ha molto a che fare col mondo che vorremmo poter vedere.
No, mi sembra importante anche ribadire una questione che hai appena sollevato, perché altrimenti appunto il desiderio sembra soltanto qualcosa che è al di là del momento. In realtà il desiderio, i desideranti, o si comincia dal passato paradossalmente, quindi vuol dire vivere pienamente il presente che si sta vivendo. Questo forse oggi, mentre guardavamo e scorrevamo il ricchissimo calendario degli appuntamenti, in particolare ci ha colpito il titolo dell'intervento che ci sarà proprio quest'oggi di Enzo Bianchi, Non privarti di un giorno felice. E un giorno felice è oggi, il giorno è quello che stai vivendo. Mi sembra molto, molto anche bello questo titolo e questo intervento, anche a dire appunto, sì, certo, desideranti, però la vita che stai vivendo è quella che stai vivendo ora.
Esatto, quello è un richiamo di responsabilità. Perché è un po' un'idea distorta in effetti quella di immaginare solo il desiderio come soltanto propensione in avanti o solo slancio, perché poi sembrerebbe squilibrio. Invece comunque se ti figuri il desiderio come un passo, è vero che un piede ce l'hai già alzato verso un altro terreno, però un altro invece ce l'hai fisso in terra ed è su quello che fai terno. Quindi sì, assolutamente, il desiderio va radicato nel presente. Questo incontro che abbiamo chiesto a Enzo di sviluppare parte appunto da un versetto del Siracide in cui si dice non privarti di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio, quindi un legittimo desiderio dell'oggi. E soprattutto poi ci interessava ragionare anche attraverso le parole di Enzo Bianchi su come le religioni accolgano il desiderio e incentivino anche a coltivare la gioia che i desideri possono accendere, quindi anche contro un'idea un po' po' mistificante delle religioni come soltanto barriere dogmatiche erette contro ogni gioia e ogni slancio, che sia slancio del presente. Invece no, tant'è che il Talmud, a cui anche Enzo Bianchi farà riferimento, a un certo punto dice: alla fine dei giorni il Signore ci chiederà conto dei piaceri non soddisfatti e dei desideri che non abbiamo appagato. Quindi ci chiederà conto di come abbiamo vissuto il nostro presente.
Che cosa hai fatto della tua vita? Armando, veniamo per un momento proprio anche al... un desiderio, non so se è un desiderio, però uno stato d'animo che ci ha segnato per tanti mesi, no? La paura, la preoccupazione. Com'è l'atmosfera in questo momento lì a Torino, il circolo dei lettori, le persone, chi, con tutte le cautele della frequenza in questo momento in cui bisogna ancora rispettare molte regole, ma proprio l'umore che percepisci nelle persone che stanno partecipando agli appuntamenti?
Guarda, io ero un po' timoroso, anche per via dello spostamento di periodo, perché Torino Spiritualità tradizionalmente a settembre tutti se l'aspettano, ma devo dire che il clima di giugno, non so, forse questo senso di riapertura, di possibilità, di nuove possibilità da cogliere, sta giovando. Noi già, questa è la seconda edizione che facciamo poi in clima Covid, perché anche l'anno scorso siamo riusciti a mettere in piedi il festival e quindi avevamo già dovuto farci le ossa rispetto a tutti gli accorgimenti che bisognava necessariamente rispettare, no? Per garantire una bella fruizione e una serenità d'animo che hai bisogno di avere, perché altrimenti non hai nemmeno voglia di ascoltare delle parole in profondità, no? se sei un po' turbato dalla condizione generale. Il clima invece per fortuna è molto bello, molto sereno, e le persone sono molto contente di scoprire Torino Spiritualità con questo anticipo temporale. E quindi c'è allegria, c'è voglia di entrare in sala, c'è voglia di ascoltare. Poi noi abbiamo costruito, come l'anno scorso, un grande padiglione in una delle piazze auliche di Torino, che consente anche, oltre a essere un po' un cuore pulsante, ma consente maggiore reazione, ti dà anche un senso di essere un po' dentro e un po' fuori, e io credo che anche rassicuri anche un po' rispetto a alcune ombre che sicuramente ci portiamo ancora dietro.
Certo, intanto salutiamo Vito Mancuso, ben arrivato, buongiorno Mancuso.
Buongiorno.
Che parlerà oggi alle 15 in Piazza Carlo Alberto con un intervento sul Conatus. E senti, volevo chiederti un'ultima cosa, però Armando, proprio rispetto ho usato l'espressione poco fa che mi sembrava quella migliore per introdurre la questione che volevo porre con te, cioè il rapporto dentro-fuori, quindi possiamo dire anche passato-presente, paura, speranza. Che cosa Torino Spiritualità, ma quindi la riflessione di questo periodo, lascerà per le prossime edizioni? Si potrà tornare a ragionare di questi temi come se ne è parlato nel passato, oppure ci sarà un precipitato, un'eredità di questi mesi?
Io penso che un'eredità, continueremo a portarcela dietro. Trovo anche auspicabile che si continui a riflettere anche a distanza su quello che si è vissuto, perché poi, insomma, per come è strutturata la vista umana, in genere poi tendi a vedere con più chiarezza quando ti allontani un po', altrimenti vedi delle sfocature, vedi solo il centro e non vedi i bordi. Quindi ogni anno, per noi anche quest'anno è stato un'ulteriore riflessione rispetto a quella che avevamo sviluppato lo scorso anno, che era sempre radicata nella contingenza che avevamo vissuto. Avevamo parlato di respiro.
Lo ricordiamo benissimo.
Il desiderio è un'altra articolazione sicuramente più positiva. Il respiro era un bellissimo tema, ma nasceva dalla nostra sorveglianza del nostro respiro, quindi da una continua attenzione anche un po' riflessa su noi stessi. Il desiderio invece è come un cerchio che non si chiude, c'è un margine di apertura, il desiderio si spinge fuori, no? Quindi si spinge anche fuori da te stesso se lo coltivi nel modo giusto. Io non so quale tema noi potremmo affrontare l'anno prossimo, ma credo che comunque sarà in qualche modo figlio ancora di queste circostanze.
No, comunque pensavamo, no, ancora, sì, certo, il respiro, però il respiro è anche... Intanto il respiro è dentro fuori, per definizione. Entra qualcosa che viene da fuori e riporta qualcos'altro dentro di noi. E in fondo il tema del respiro è stato veramente particolarmente ben scelto, no? In mesi in cui abbiamo avuto paura proprio dell'aria, del respiro, dell'altro. Respirare a pieni polmoni vuol dire che l'altro fa un po' meno paura. Ecco, ti chiedo quest'ultima cosa, poi sentiamo cosa ci dice Vito Mancuso, se ti chiediamo anche la cortesia di rimanere con noi ancora qualche minuto. Il tema della paura, no? Desiderare vuol dire anche non avere paura della paura. Forse è anche questo uno degli elementi che dobbiamo un po' lasciare alle spalle. Troppa paura alla fine impedisce di desiderare, e forse c'è tempo veramente, è il tempo di non avere più tanta paura.
Bisogna avere delle cautele, quelle sicuramente non sono da abbandonare. Il desiderio, tra l'altro, secondo me è anche un'ottima scuola di cautela. Se tu pensi anche solo alle fiabe, no? Quando a questa frase che sembra innocua, che ci raccontano da bambini, esprimi un desiderio, in tutte le fiabe c'è questo esprimi un desiderio, ma se tu ti getti nel desiderio senza capire effettivamente da dove provenga, rischi poi di innescare anche delle conseguenze assai catastrofiche. Quindi secondo me il desiderio è un richiamo anche all'attenzione e al discernimento. Quindi io credo sì, bisogna cercare di contrastare la paura senza però sforare immediatamente dall'altra parte, in una fiducia esageratamente riposta nei nostri potenziali lasciati del tutto liberi. Penso che ci voglia sempre molto discernimento, penso sì, la situazione che abbiamo vissuto, io mi auguro che ce lo stia insegnando a osservare con più attenzione e a capire che l'apertura verso l'altro è un ottimo viatico, ma va gestita, e l'apertura verso il mondo in generale richiede una grande accortezza e una grande cura di sé.
Un'accortezza. Mancuso, Conatus e Senti. Allora, questo titolo latino, vediamo il Conatus, no? Che ha tutta una storia filosofica ricchissima, però il Conatus è qualcosa di originario, di irrefrenabile, in questo senso i desideranti, secondo alcuni, è l'essenza stessa dell'umano, essere desiderante, essere desiderio. Partirà da qui per il suo intervento oppure seguirà altre linee? Vito Mancuso.
Ho una scaletta, non... Vediamo sul momento qual è l'ispirazione, sul momento, ho l'intervento scritto, ma io tutte le volte tento di interpretare la situazione mia, di guardare le persone negli occhi e di tentare di capire qual è la strada giusta, ecco. Ma al di là di quello che dirò, il Conatus è un impulso irresistibile, è una forza che è più forte di noi, è dentro di noi. Il conatus, noi diciamo i conati di vomito, normalmente nessuno di noi vuole vomitare, tuttavia si hanno questi impulsi che a volte sono irresistibili. È così la forza del desiderio, la forza di esserci, la forza di esistere è più forte di noi. Il desiderio è questa cosa, è uno slancio, l'élan vital dentro cui siamo, e che per questo motivo può non essere, cioè non viene catturato mai legittimamente dalla mente, e sono legittime sia le interpretazioni positive come quelle che oggi abbondano, perché oggi tutti magnificano il desiderio, anche questo festival a cui io parteciperò, se immagino che sarà una, tutti insomma, sacerdoti, psicanalisti, filosofi, teologi, scrittori, poeti, a cantare il desiderio, oppure ma può essere anche al contrario, denigrato, e altrettanto legittimamente c'è tutta una tradizione alle spalle. Epitteto, dico il grande Epitteto, l'autore del manuale, uno dei punti di riferimento amatissimo da Leopardi, che, insomma, Epitteto, devi spegnere totalmente il desiderio. Il canto di vittoria del Buddha, e dice: finalmente sei spento, costruttore di questo mondo falso, spezzata la trave del colmo, il desiderio è tutto spento, il mio cuore quindi è unito all'increato, perché il desiderio è qualcosa che, nella misura in cui è reale, opera, è destabilizzante.
No, questo è un punto importantissimo.
Porta il baricentro fuori di noi.
Il desiderio
non
è quasi...
Non
ci autocentra, il desiderio... non lo controlliamo, è l'incontrollabilità della vita dentro di noi.
Sì, è così, perché nella misura in cui lo controlli, lo perfezioni e così via, lo rendi umano, troppo umano, deve essere lui che ti porta, e al contempo però se ti porta ti può diventare specchio delle mie brame, che è la più bella del reame. Può essere questa brama, può essere una brama cupidigia. Allora la dialettica di fondo è capire che noi, vede, c'è un passo di Shakespeare che sicuramente io leggerò oggi a Torino, che è di una potenza, di una verità esistenziale, una fotografia, una radiografia del nostro tempo. Dice così: tutto avrà nome potere, il potere volontà, e la volontà desiderio, e il desiderio lupo universale. assecondato doppiamente dalla volontà e dal potere, farà dell'intero universo la sua preda per poi alla fine divorare se stesso. Allora il rischio di questo è di una potenza, secondo me, di un'efficacia. Troilo e Cressida, la cosa, atto primo, scena terza, per chi poi se lo vuole andare a rivedere, a farle rileggere. È il rischio dei nostri giorni, la società dei consumi, società dei desideranti, società appunto dove i desideri vengono accesi e manifestati in tutte le forme, dove ogni tipo di controllo del desiderio è visto come una censura. Ora, io non sono per niente, sia chiaro, contro le censure, contro la repressione del desiderio in quanto tale, perché questo lupo che c'è dentro di noi è la nostra animalità, e se la spegniamo secchiamo, inaridiamo, questo è chiaro, ma dobbiamo sapere che può essere un lupo feroce, che può divorare non solo gli altri, ma anche noi stessi. Ed è questa la dialettica che io cercherò di illustrare, ecco, non so se sono stato chiaro.
No, è stato chiarissimo, Mancuso. Potremmo anche dire che forse la questione è, diciamo, c'è desiderio e c'è desiderio, no? C'è desiderante e c'è desiderante, perché c'è il desiderio normalizzato, chiamiamolo così, che è un desiderio che è tutto all'interno dell'ordine costituito esistente, e quindi è legittimo, anzi incoraggiato, come lei giustamente diceva poco fa. E forse però ci sono quei desideri più pazzi, che sono desideri di comunità, desideri di relazione, desideri che vanno al di là i confini del singolo individuo, che sono anch'essi desideri, ma non sono desideri nel primo senso, quello che porta soltanto a esasperare o accentuare la propria dimensione individuale, quindi anche un po' asfittica. Possiamo distinguere, secondo lei, queste due dimensioni del desiderare?
No, ma è proprio così, lei ha detto benissimo, possiamo, dobbiamo, questo sarà quello che io tenterò di illustrare, certo che sì, e quando questo avviene, secondo me bisogna cambiare nome in un certo senso, almeno io lo faccio nella mia mente, e da desiderio io chiamo, passo a parlare di aspirazione. Che è una che rimanda al termine spirito, non a caso, e che dice tensione, ad, mentre la parola desiderio dice mancanza, distacco dalla stella nel senso della determinazione fattuale. Perché gli stoici dicevano, Epitteto diceva, devi estinguere del tutto il desiderio? Ma perché lo stoico vuole aderire completamente al fato, alla provvidenza che si dispone, questa è la saggezza profonda, quindi alla stella, vuole essere con siderio, non desiderio, vuole essere con ciò che è la stella. L'Amor Fati di Nietzsche è in questa prospettiva, Giordano Bruno è in questa prospettiva, Hegel è in questa prospettiva, lo stesso Heidegger è in questa prospettiva, una prospettiva che colloca il soggetto nella felicità piena nella misura in cui aderisce al totale, al mondo, quale si dispone, e quindi il desiderio diventa adesione alla stella, ecco, questa è...
No, c'è un desiderio, un desiderio che nasce da un vuoto, e c'è un desiderio che invece è un desiderio ripieno. Possiamo aggiungere un altro nome, no, al ricchissimo Pantheon che lei ha appena fatto, che forse è uno dei pensatori contemporanei che più ha dedicato pagine al desiderio, ma come pieno, non come buco, come mancanza, che è sicuramente Gilles Deleuze. Armando, queste due declinazioni del desiderio che ci sta presentando ora Vito Mancuso, no? Come pieno, come adesione alla vita, come pienezza di partecipazione alla vita, oppure desiderio che nasce un po' dalla mancanza e quindi dal tentativo di sopperire a questa mancanza. Spesso lo facciamo con cose, con oggetti, con esperienze, come se dovessimo appunto saturare quella mancanza. Sono due modi di intendere il desiderio che verranno esplorati in questa edizione di Torino Spiritualità.
Sì, sono i due poli tra i quali ci muoviamo. Il sottotitolo che abbiamo scelto per quest'anno è tripartito ed è Slanci, Brame, Mancanze. Sulla brama Vito ha già detto tanto, però sicuramente Slanci e Mancanze, quindi il pieno e il vuoto e la dialettica che si crea, perché è un circuito che può essere molto virtuoso, può essere un circuito molto fecondo e può essere un circuito distruttivo. Io appunto il desiderio che il festival quest'anno lo esplorasse tutto, poi il tema è talmente ampio che sicuramente qualcosa verrà a mancarci, però questo aspetto sarà determinante, e affrontiamo tanto le ombre quanto le luci del desiderio. Molti ospiti ragioneranno sul desiderio anche come, come ripiegamento un po' asfissiante rispetto a ciò che noi stessi siamo e rispetto al nostro potenziale. Parleremo di invidia, parleremo di narcisismo, che è una forma, forse il massimo ripiegamento possibile rispetto al desiderio. La figura di Narciso è emblematica da questo punto di vista. Però cercheremo anche di parlare appunto di slanci.
Di slanci, no? Di pienezza, di pieno, di vuoto. Allora vi chiedo di ascoltare insieme a noi, poi dopo introduciamo una terza voce per questa puntata di sabato 19 giugno di Uomini e Profeti, dedicata a Torino Spiritualità. Ricordiamo anche domani Uomini e Profeti proverà a seguire alcuni degli appuntamenti di domani. In questo caso un corale del 600 di Christoph Knoll, Herzlich tut mir verlangen, nella versione di Brahms, il decimo dei suoi 11 preludi corali, opera 122, nella trascrizione per pianoforte da Ferruccio Busoni. Era Igor Levit da un corale del 600 di Christoph Knoll, Herzlich tut mir verlangen, nella versione di Johannes Brahms, il decimo dei suoi 11 preludi corali, opera 122, nella trascrizione per pianoforte da Ferruccio Busoni. Vito Mancuso, le chiedo un ulteriore elemento, perché c'era questo nome, non so quanto ha colpito lei, quanto ha colpito forse molti di noi, quel giovane marocchino di cittadinanza ormai italiana, Adil Belakdim, che ieri è stato investito e morto mentre manifestava per i diritti contro uno sfruttamento pazzesco dei lavoratori. No, proprio l'idea dei due i modi di intendere il desiderio di cui lei poco fa ci parlava, Vito Mancuso. Quest'uomo è morto non per un suo desiderio personale, non per la sua realizzazione personale, perché voleva una vita migliore per tutti quelli che come lui erano costretti a una vita particolarmente dura e a ritmi di lavoro pazzeschi. Allora questo secondo desiderio forse è quello di cui più abbiamo bisogno in questo momento, Vito Mancuso.
Sì, penso proprio di sì, che lei abbia detto bene. Abbiamo bisogno di dilatare il singolo del desiderio personale in una visione, in un'utopia, tornare agli ideali, alle aspirazioni, questo io penso, sì, sì. Il desiderio è legittimo, è sempre legittimo, per l'amor del cielo, non tocca a me, però diventa davvero foriero di vita nuova, direbbe Dante, di vita nuova, nella misura in cui si collega al desiderio degli altri. Nelle misure in cui crea comunione, crea legami, crea relazione, sistemi, perché questa è la logica della vita, la relazione, il sistema, l'armonia, nella misura in cui si lega al desiderio degli altri.
E quindi esce diciamo dal sacrosanto desiderio, diciamo, personale di realizzazione, però qui è un desiderio che abbraccia anche altri. Allora, salutiamo.
Posso dire una
seconda? Certo.
Perché capiamo una cosa, che noi non siamo qui a realizzare noi stessi, secondo me. La spiritualità, il senso che non sono qui a realizzare io uguale io, questo cerchio dell'eterno ritorno sull'io. Io sono qui in funzione di qualcosa di più grande, che si può chiamare spirito, bene, giustizia, bellezza, armonia, arte. Questo è il senso. Se mi porta lì, diventa stella, diventa una. Se invece torna sempre solo su di me, è un circolo chiuso e anche abbastanza, ecco,
asfittico, no? Asfittico. No, ma è sì, proprio il punto, anche perché cosa vuol dire spiritualità, perché altrimenti uno pensa che lo spirituale sia dentro e qui invece abbiamo capito che è tutto fuori. Allora io la ringrazio Vito Mancuso, ricordo ancora il suo intervento oggi alle 15 in piazza Carlo Alberto a Torino, con il titolo del suo intervento Conatus Essendi. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.
E vi dicevo, c'è una terza voce che anch'essa parlerà alle 11, la monaca induista Swamini Amsananda Giri. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Oggi alle 11 nella Sala Grande del Circolo dei Lettori a Torino interverrà in dialogo con l'imam Yaya Pallavicini e con la monaca buddista Elena Seshin Viviani. Ricordate voci che abbiamo ascoltato, abbiamo anche intervistato per Uomini e Profeti due edizioni fa di Torino Spiritualità, il tema del vostro incontro, desiderio di luce e di verità. Ecco, luce e verità, questa luce, la verità, è un qualcosa che riguarda l'interiorità della persona? Oppure siamo ancora in questo caso parlando di qualche cosa che porta fuori di sé?
Ma ecco, io non farei una divisione dentro e fuori, perché nell'induismo c'è una visione del tutto, dell'uno, dell'assoluto, e quindi questo unire i due poli, il dentro e fuori, la luce e il buio, quando c'è una realtà assoluta che è dentro di noi, che è il sole che mai tramonta, ecco, è una realtà che è dentro ma è altrettanto fuori, all'esterno, più grande di noi, che ci comprende, e quindi questa relazione tra macrocosmo e microcosmo, e questa relazione tra dentro e fuori è in sintesi un'unità.
E naturalmente però proprio cogliere quest'unità è il punto, no? È l'operazione fede, non è affatto scontata questa operazione, questa capacità di far dialogare l'interno e l'esterno.
Eh no, è proprio il cammino della nostra vita, è proprio tutta l'esperienza del nostro viaggio, è questo trovare questo equilibrio, trovare quest'unità, e il desiderio di trovare quest'unità è proprio la spinta propulsiva verso la nostra evoluzione. Noi desideriamo sempre colmare e superare questa nostra altalena tra il piacere e il dolore, tra la sofferenza e la gioia, ma è quello di cui noi aspiriamo, quello che ci può dare forza, è questo equilibrio, e quindi questa stasi, questo respiro tra un soffrire e un gioire.
E torna al tema del respiro. Intanto salutiamo Armando Buonaiuto. Armando, grazie per essere stato con noi.
Grazie Felice, grazie alla Mastananda.
A risentirti. Allora, ricordiamo, era Armando Buonaiuto, curatore di Torino Spiritualità, questa edizione 2021 sul tema dei desideranti. Parliamo per un momento ancora, no, di questo movimento interno-esterno, questa aspirazione. Quali sono le vie, i modi possibili attraverso cui qualcuno può stabilire questa relazione? Lei insisteva molto su questo tema della relazione, che ci sembra, no, forse il più importante per quando si parla di spiritualità. Ci sono dei modi, delle tecniche, dei movimenti che portano alla capacità di essere in relazione con, e quindi di stabilire questa relazione fra interno e esterno, fra microcosmo e macrocosmo?
Certamente il mondo indiano ha prodotto una tecnologia spirituale, se possiamo chiamarla così, vastissima, quindi ha prodotto speculazioni filosofiche, ha prodotto tecniche fisiche, tant'è che noi oggi in Occidente le conosciamo, non dico bene, però le conosciamo. E ha prodotto un incredibile sistema proprio di indagare dentro se stessi per trovare questo tutto, per trovare la nostra vera realtà, che non siamo noi, come ha detto Vito Mancuso poco fa. Sì. Non siamo noi, non è l'io, quell'io che noi cerchiamo è un io universale, e quindi la spinta che noi abbiamo, questo desiderio di uscire da noi che ci troviamo entrando, è un desiderio propulsivo proprio dell'essere. E quindi questa varietà incredibile di mezzi e di vie sono tante quanti gli uomini, quante le donne, quanti gli esseri, sono tantissime le vie. La bellezza del mondo induista, indiano, del pensiero indiano, è quella di aver trovato un'anche sistematizzazione di queste vie, una scientificità, se vogliamo dire, perché l'indagine interiore non è separata dalla filosofia, dalla spiritualità, dall'osservazione della natura, l'osservazione del nostro respiro, del nostro corpo nella sua essenza anche fisiologica.
Rispetto a queste, no, queste tecniche, che però abbiamo capito sono tecniche che non si esauriscono in se stesso ma portano fuori, come pensa e come, che impressione ha quando queste tecniche, non so, certe volte si vedono corsi di yoga per manager, oppure corsi di meditazione per addetti al marketing? Ora, sono corsi di meditazione, sono corsi di yoga, e però sembrerebbe, diciamo, la destinazione contraddire l'aspirazione di queste tecniche, oppure questo, questa osservazione un po' perplessa ha a che fare soltanto ad uno sguardo un po' moralista, e in fondo quello che conta è la tecnica e poi l'utilizzazione non è così decisiva, o lei come la vede?
No, io vedo che questo è un fenomeno di questo mondo, appunto, consumista, dove mette tutto su un mercato, vende, e allora esiste, quindi consumo dunque sono. E noi invece pensiamo, aderiamo a una tradizione, amiamo andare a cercare le radici, una linfa che non ha niente a che fare con questa superficialità, questo uso e consumo di tecniche che io non so quanto effettivamente possano essere efficaci, perché l'efficacia di una tecnica farle in maniera costante, profonda, impegnarsi in maniera molto seria e andare a cercare anche seriamente le tecniche, da dove arrivano, in che contesto si fanno, come vanno realizzate. E quindi non vorrei dare però un giudizio moralistico, ma è una realtà del mondo che non consuma, divora e mangia solo le tecniche orientali come mode passeggere, ma un po' tutto, no? Consuma ogni aspetto del desiderio dell'umano, viene posto su questo supermercato dove abbiamo religioni di tutto, spiritualità, tutto in commercio.
No, questa immagine è, cioè, molto vista, no? Un supermercato anche delle religioni, delle tecniche, uno va lì, sceglie quella che pensa per sé la migliore. E quello che viene perso è proprio invece questo slancio, no? Il titolo del vostro intervento di oggi, desiderio di luce e di verità. In fondo questo slancio è questa tecnica deve servire non tanto a migliorare te stesso in quanto singolo individuo, ma metterti nella condizione forse di non avere più certi desideri, oppure di non temere certe cose o desiderarne altre. In questo senso è come se se ne perdesse la funzione, appunto, propriamente spirituale, possiamo metterla così.
Sì, è così, è proprio la verità ciò di cui perisce in questo mondo, perché la menzogna prevale, perché la menzogna è lecita in questo mondo dove appunto l'importante è il consumo, e la verità viene nascosta, viene sepolta da queste false luci della ribalta, false luci. E allora la luce vera, quella luce che ci illumina e che ci spinge verso la verità, che è la verità, una dimensione di non mutevolezza, una dimensione di una realtà dell'essere che esiste e trascende il tempo e lo spazio. Quindi questa luce che ci può condurre in questo cammino verso, verso la verità, appunto. No, ci fa superare la paura, ci fa superare tutti quei limiti che non sono solo i limiti del desiderio, ma sono proprio i limiti dell'esistenza umana, di cui siamo legati a tempo, spazio, e il desiderio di andare oltre questa verità che ci che illumina, appunto, illumina questa illumina il concetto di luce, proprio l'illuminare dall'ignoranza e emanciparci dall'ignoranza.
Senta, ho usato un'altra parola che non solo abbiamo vissuto, se inteso dire, su cui abbiamo ragionato, ma che comunque ha segnato tanti mesi, ormai più di mesi, che è il tema della paura. No? Ci sono paure buone, paure cattive. Prima diceva Armando Buonaiuto, liberarsi dalla paura vuol dire anche essere cauti rispetto a quello che può succedere, ma appunto la paura non può essere il motivo principale del nostro stare al mondo. Rispetto al tema della paura, ecco, lei parlava poco fa della luce, dell'illuminazione, della conoscenza, come si mette a fuoco la paura e si impedisce che sia soltanto la paura a guidare le nostre esistenze?
Ma le scritture dicono che per paura di lui tutto si muove, quindi è vero che la paura è proprio questo aspetto della manifestazione, dove c'è una protezione rispetto alla vita, rispetto a ciò che è appunto questo movimento dell'esistenza. Però la paura viene superata nel momento in cui noi conosciamo. Quindi la conoscenza è il centro del pensiero induista e l'esperienza di questa conoscenza, in cui conosciamo la verità, la realtà, quel qualcosa che non muta, quel qualcosa che è felicità assoluta, che è nella stasi. Quindi la paura viene nella vita dove noi trascorriamo tra questi due poli, di positivo e negativo, e quindi la paura può essere, può preservarci, però la paura è il falso identificamento, la falsa identificazione. Quindi noi ci identifichiamo in un corpo e abbiamo paura di perderlo, ma quando sappiamo che non siamo quel corpo e non perdiamo nulla, ecco che la paura viene superata.
E questo però appunto rimanda allora un'idea anche di che cosa vuol dire conoscere. Evidentemente questa consapevolezza non è una consapevolezza soltanto intellettuale, no? Sapere che questo corpo è soltanto questo corpo. E qui torna il tema del desiderio di luce e di verità. Questa verità, fino a che punto è una verità che noi possiamo pensare, e invece fino a che punto è qualcosa invece che propriamente siamo, che incarniamo e che quindi, appunto, possiamo dire, no, illumina di sé tutta la nostra esperienza?
Beh, sì, è un'indagine che può venire da un'indagine intellettuale, filosofica, ma deve culminare nell'esperienza. E proprio questo fatto di chiedersi chi siamo e indagare sul chi siamo deve diventare un'esperienza di noi stessi. Ecco perché la complessità delle tecniche che partono dal corpo, dal respiro, dal controllo della mente, perché l'indagine da sola non è sufficiente, dobbiamo proprio avere l'esperienza di questo essere che noi sentiamo testimoni di noi stessi. Noi sappiamo che eravamo quei bambini piccolini e nella vita si cresce, il corpo cambia, abbiamo la testimonianza di un qualcosa dentro di noi che non è quello, solo quello che agisce, e quindi questo deve trasmutarsi in un'esperienza.
E questo è il punto, no? Deve diventare qualcosa di effettivamente vissuto, mentre invece no, spesso c'è la sensazione che qualcosa venga inteso soltanto come sapere, come conoscenza, come qualcosa che possiamo dire. Ecco, rispetto al tema del linguaggio e della verbalizzazione, dell'esplicitazione, quanto invece la pratica induista aspira a un tipo di consapevolezza che non ha bisogno di essere trasfusa in parole?
Beh, certo, il silenzio è un'aspirazione per l'induista, il silenzio, la stasi, questo, però il silenzio è anche generatore. La parola, infatti, negli inni vedici è generatrice, quindi il silenzio genera la parola e la parola può esprimere una potenza della manifestazione. Quindi il silenzio è quella stasi che precede la manifestazione ed è un po' il nostro ritorno, il ritorno alla sorgente. La parola invece, il linguaggio, è l'aspetto dinamico ma anche creativo nella nostra esistenza, nella manifestazione. Quindi in India la parola, il mantra, la potenza della parola è tenuto in altissima considerazione.
E però no, sempre mi sembra che un po' la chiave di questo suo intervento, contemporaneamente c'è questa capacità di dialogare con l'altro della parola, cioè con il silenzio, come se fosse proprio questa relazione a essere generativa, questo movimento fra la luce e l'oscurità, fra la voce e la parola, in quel transito c'è la generatività di un'esperienza, se ho capito bene.
Sì, esatto, l'esperienza è proprio questa manifestarsi della parola come suono, che è prima pensiero, poi energia, poi suono e poi è parola.
Senta, proprio venendo, siamo quasi alla fine di questo nostro, di questa nostra puntata, l'intervento di oggi, lei alle 11 parlerà con un l'imam Yaya Pallavicini e con una monaca buddista, Elena Sechin Viviani. Il tema del dialogo fra le diverse forme di esperienza religiosa, ultimamente se ne parla meno bene, no? Perché dice il dialogo poi alla fine non puntualizza le diversità. E però da un altro punto di vista possiamo fare a meno del dialogo fra le diverse prospettive religiose?
Ma assolutamente no. Finalmente sono caduti i muri dei confronti teologici e dogmatici proprio grazie a questa presenza di differenti religioni sullo stesso territorio, negli stessi ambiti della società. Quindi il dialogo è assolutamente imprescindibile, e il dialogo non vuol dire confrontarsi su chi è meglio, su chi ma il dialogo, e lo vedremo oggi nel nostro incontro, e io lo vedo quotidianamente negli incontri con i fratelli e le sorelle delle altre religioni, testimonia un processo di amicizia, un processo dove le religioni hanno tanto in comune e possono fare tanto insieme, perché la forza della manifestazione è l'unità, è l'essere insieme, diversi insieme.
E questa diversità insieme, no? in questo ossimoro forse possiamo dire la chiave di questa conversazione, diversità e identità, movimento. L'ascolteremo, cercheremo di ascoltarlo. Io la ringrazio per essere stata con noi, Swamini Amsananda Giri, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Buona giornata, ricordiamo, monaca induista, oggi alle 11 nella sala grande del circolo dei lettori ci sarà un incontro con l'imam Yaya Pallavicini e la monaca buddista Elena Sechin Viviani sul tema desiderio di luce e verità. Vi dicevo, domani continueremo a seguire qui da Roma Torino Spiritualità 2021. Gli ospiti di domani saranno Elena Löwenthal, Massimo Recalcati, Ilaria Gaspari, forse ci sarà anche qualche altra sorpresa. Sono le 10, 13 minuti, 29 secondi. Ricordo, oggi alla console si sono alternati prima Pino Berardi e ora Alessandro Cesolini. Vi ricordo anche che per tutte le informazioni, tutte le richieste sui nostri programmi, sulle nostre proposte, ricordatevi il sito uominiprofeti.rai.it. Da Felice Cimatti un saluto, ci risentiamo domani mattina alla stessa ora.